parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Oh, ma che bella la settimana che riparte con un nuovo mese. E che mese, che bella la Via Rose sempre. Che bello avere al centralino Tania Ciriaco a vostra disposizione allo 0848 030808, come per i vostri WhatsApp 076 321 1113. Secondo me oggi oltre ai messaggi arriverà anche qualche foto, azzardo. E poi che bello essere qui con Michele Buonasorta in regia, mi ha fatto un sorriso, quindi è d'accordo anche lui. Che bello essere qui al microfono con voi. E che bello aver trovato anche altre storie per questa puntata numero 31. Michele, sono andato a contarle, 31 di questa terza stagione di Mille Storie. E credo che a questo punto, anche al più distratto, forse è venuto il leggerissimo sospetto. Sì, oggi a Mille Storie si parla solo di cose belle. Direi che abbiamo iniziato bene, ci siamo dati subito alla carica con Simonetta Moasini, solo cose belle, che poi, lo sappiamo, spesso sono quelle più semplici e naturali. Per esempio, se siete romantici, guardo Michele, sei romantico? Abbastanza. Tania, di sicuro. Allora, siete romantici, per esempio, una cosa bellissima è un tramonto o un'alba da condividere con chi ami di più. Oppure, sono un po' più terreno, una tazza di cioccolata calda a metà giornata, quando hai gli sci ai piedi, quindi hai anche le dita blu delle mani e i piedi sono un tutt'uno con gli scarponi. C'è anche l'alternativa che scalda meno, però è, come si dice in buon italiano, paciugosa. piatto di pommes frites abbondantemente cosparse di aromat, visto che va di moda in questo periodo, quello non scalda, però è gustosa. Oppure, tra le cose belle, la telefonata di un amico che non sentite magari da un po' di tempo. Pensateci, magari quella telefonata potrà essere un piccolo gesto, ma regalerà grande gioia. Oppure un pomeriggio passato con i giochi di società con gli amici. Se pensate che sono un boomer, non conoscete i giovani e il successo che da anni hanno i giochi in scatola. Avete mai notato, per esempio, quanti negozi di giochi da tavolo ci sono? Sono veramente tantissimi. Avete fatto mai caso che Monopoly, che tra l'altro è il gioco più odiato dai giocatori seri, perché è sempre il più citato, il più giocato, è il più banale, il più presente, pur non essendo il più bello o divertente, secondo loro. Ecco, avete mai fatto caso, per esempio, che Monopoly esiste in tantissime versioni, le più disparate? Che poi Monopoly non è un semplice gioco che ha passato il secolo di vita, anzi naviga sicuro verso oltre i 120 anni, anche se il compleanno ufficiale è datato 1933. Ma c'è un motivo, una storia, e direi che a questo punto possiamo anche raccontarla. Perché, allora, Monopoly è il manifesto del capitalismo, un gioco che viene presentato appunto ufficialmente nel 1933, ma che già nel 1903 fa la sua comparsa sui banchi di alcuni allievi. Solo che qualcuno se n'era scordato. Siamo a Chicago, 1903, il 23 marzo, che tra l'altro è anche il giorno scelto dai fratelli Wright per presentare all'ufficio brevetti la loro invenzione. Avete presente? Ricordate l'aereo? Lo stesso giorno Lizzie Maggie deposita il suo gioco dei latifondisti. L'intento è quello di promuovere le idee del georgismo, una filosofia economica particolarmente in voga in quel periodo, ispirato alle teorie di Henry George. George, in sostanza, sostiene che tutto ciò che si trova in natura appartiene all'umanità e che solo ciò che viene creato con il lavoro appartiene all'individuo. La faccio breve, la proprietà privata non esiste. Lei, chi è Lizzie? È un'attrice, una scrittrice e anche una dattilografa. È molto sensibile veramente al prossimo, è un tatto pazzesco. Tant'è che fra le sue attività c'è anche un lavoro al Dipartimento delle Lettere Morte. Questa cosa mi ha affascinato tantissimo. In questo dipartimento finisce tutta quella corrispondenza che non viene consegnata, magari per un indirizzo errato, e qui ci sono delle persone che si impegnano a consegnarle ad ogni costo. Credo che questo dia un po' l'idea di che persona sia Lizzie. In tutto questo trova anche il tempo per ideare questo suo gioco. Dice: se insegniamo ai bambini l'ingiustizia legata alla proprietà privata, da grandi rimedieranno all'errore. Si vince in due modi: accumulando ricchezza a discapito di altri, oppure collaborando e condividendo i ricavi. È questa la cosa. Tutto bello, tutto in linea con le linee di George. 30 anni dopo, Charles Darrow, che è un venditore di caldaie di Filadelfia, recupera quel gioco, però lo perfeziona nella sua prima parte, diciamo a modo suo, e diventa Monopoly. Come sia passato poi dalle caldaie ai giochi da tavolo è presto detto. La crisi del 29 ha messo in ginocchio un intero paese. Sono milioni le persone che si ritrovano senza un vero lavoro, ma ce ne sono anche quelle che sono capaci di reinventarsi, e Darrow è uno di questi. Perfeziona appunto il gioco, lo rende più accattivante, soprattutto lo vende a una società specializzata in divertimenti da tavola, nata nel 1883, anch'essa sull'orlo del fallimento. Questa società si chiama Parker Brothers. Mi suona familiare? Il gioco salva la società e fa ricco Darrow con questo investimento, che fa il suo investimento migliore nel 1935, 2 anni dopo, perché incontra Lizzie Maggie, acquista da lei il brevetto della sua idea, che è anche popolare tra gli studenti americani, e l'acquista per la miseria di $500. Con una sola firma lui entra nella storia e cancella con un colpo di spugna la sua inventrice, che infatti per decenni rimarrà nell'oblio. Lizzie muore nel 1948, ma il suo nome torna in auge nel 1973. La crisi del 29 è lontana, meno la crisi energetica che costringe il mondo a rallentare. Ne sappiamo qualche cosa anche dalle nostre parti. Così Ralph Anspach, economista dell'Università di San Francisco, rispolvera l'antica versione, una specie di anti-monopoli, con tanto tra l'altro di causa vinta nel 1983 con la Parker Brothers. Il resto della storia, beh, la conoscete benissimo, perché Parco della Vittoria quasi mai vi garantirà la vittoria nel gioco, e poi lo sapete sempre che sotto il cartoncino degli imprevisti troverete da ristrutturare case, alberghi, insomma spese che vi manderanno sul lastrico senza che nessuno possa darvi una mano. Certo, nella versione edilizia invece qualcuno disposto ad aiutarvi lo avreste sicuramente trovato.
Quello che mi ricordo io è un viaggio in autostrada, un cellulare buttato via con dentro la tua mamma che gridava. 50 occhiali da sole, ma solo uno spazzolino. Occhi diversi tutte le sere, ma sempre il solito vecchio sorriso. Quello che mi ricordo io erano i denti stretti sempre e la paura di inciampare nelle vite della gente. Non guardavamo mai la luna e lei non guardava noi. Eravamo bimbi piccoli vestiti da supereroi. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi verdi, sì ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, che ho venduto la macchina apposta. 1.000 euro per la Panda del 2006, l'anno dei mondiali e della mia prima volta. Stanotte voleremo via, chissà che cosa ti dirà tua mamma, che ti guardava andare in bici senza mani e ora ti guarda andare via senza un domani. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi veri, ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo 100 anni non ti capirei, non ti capirei, non ti capirei. Io sono nato a Monopoli e tu invece a Shanghai. Se giochi con me perdi tutto, se gioco con te crollerai. Se mi vuoi davvero torna ora, ma so già che non tornerai. Se mi vuoi davvero torna ora, oppure non tornare mai.
Una bella chitarra elettrica la mattina, ci sta sempre bene. E a proposito di Monopoli, lo ripeto per i detrattori del gioco da tavolo, fatevene una ragione, esistono una marea di versioni, insomma questo successo una ragione avrà. Tra le varie versioni ne ho cercata qualcuna: Dungeons and Dragons, Monopoli Barbie, Michele si è illuminato perché magari può interessare, no niente, Monopoli Star Wars, meglio sì, Monopoli Serenissima, dedicato alla millenaria storia di Venezia. Monopoli Tex, quindi per quelli un po' più in là con gli anni, come sottoscritto, ha un certo fascino. Poi c'è Monopoli Buonissimo, se indovini Michele, no, mi sta guardando, è dedicato ai ristoranti iconici nel mondo. Quindi ci sono 3 stelle, Michelin, tutte queste cose. Poi c'è, oggi è il primo giorno d'avvento, Monopoli Christmas, direi che ci sta alla perfezione. Poi c'è un Monopoli WrestleMania Edition. Io mi sono immaginato, tu apri la scatola e vedi Hulk Hogan, John Cena e The Rock che escono per farti pagare case e alberghi, e ti conviene pagare perché altrimenti ti gonfiano come una zampogna. Oppure c'è Monopoli Queen Elizabeth II per passeggiare a Buckingham Palace. Anche questo hanno fatto. E poi c'è Monopoli Queen, però non Elizabeth, non è una regina con un trono, ma stiamo parlando di grande musica.
you big disgrace, kicking your can all over the place, singing
we will rock you.
È sempre mille storie, eh? Non preoccupatevi, sempre lunedì, dedicato solo a cose belle, si spera. E detto del Monopoli, mi fermo con la lista dedicata alle edizioni speciali, perché arriveremmo tranquillamente a 6 di sera o prima ora, se scegliete la versione televisiva. Il ritmo dei Queen ci ha dato una carica ulteriore, Queen che potrebbero essere tranquillamente parte portante di un'altra cosa bella e semplice al tempo stesso da fare per stare meglio. Una serata sul divano a guardare il programma preferito, anzi, a meglio, a rivedere il film preferito che conosciamo a memoria, ma che ci fa stare tremendamente bene. We Will Rock You, per esempio, è la colonna sonora di almeno, ne ho contati, almeno 5 film, fra questi anche Ogni Maledetta Domenica. Però prima che arrivino dei messaggi o delle telefonate, d'accordo, non è il film ideale per il periodo natalizio. E allora, pensando che oggi appunto è il 1° dicembre, che si è appena aperta la prima casellina del nostro personalissimo calendario dell'avvento, ve la facciamo sentire anche? Ecco. È là. Era un anno. Era un anno che non l'aprivamo, adesso vediamo un attimo di risolvere il problema del cigolio. Ecco, allora, al grido di pista pista arriva la lista, che è già la seconda di quest'oggi. Eccovi 5 film di Natale che non potete non vedere sul divano con equipaggiamento completo, mi raccomando. Quindi snack, c'è l'associazione medici e mamme di tutto il mondo che consigliano pinsimonio e frutta. La coscienza è vostra, poi scegliete voi che cosa mangiare guardando il vostro film preferito. Poi la copertina, che è importantissima, e poi la giusta compagnia, che è fondamentale.
A proposito di lavoro, signor Scrooge, domani è Natale e mi chiedevo se potevo avere una mezza giornata libera.
Natale, eh? Beh, sì, penso di sì, ma ti tratterrò mezza giornata di paga.
Allora, si parte subito di classico della letteratura rivisitato in salsa animata, il 1983, il più avaro fra gli avari, Paperon de Paperoni nei panni di Scrooge, Topolino, suo impiegato sottopagato e con una famiglia a carico, con tanti problemi, ma lo sapete, lo spirito del Natale farà il miracolo.
Il Grinch odia il Natale e i suoi festeggiamenti.
Buona giornata.
Che ti piace?
Inutile chiedersi perché. Nessuno sa dare chiarimenti.
Ehi, ragazzi, ecco un regalo per voi. Correte con la sega in mano, mi raccomando. Di corsa, via, correre.
Sarà perché in testa le rotelle non ha tutte? Sarà che le sue scarpe sono strette e tanto brutte? O forse la ragione di tanto malumore?
Buon Natale!
È buono?
È che di due taglie ha più piccolo il cuore.
Allora, Scrooge cattivo, cosa mi dite del Grinch? Avete l'imbarazzo della scelta, in questo caso, animato, classico, o nella versione di Jim Carrey del 2000, un fumettone che ha sempre il suo fascino e che, naturalmente, regalerà il più classico lieto fine.
Riesce quasi a farti sentire patriottico. E allora questa la dedichiamo al nostro battagliero primo ministro. Gli piacerà. Un successo d'altri tempi per un uomo d'altri tempi.
Fate questo gioco con me, chiudete gli occhi e provate a immaginare Ignazio Cassis ballare come Hugh Grant, primo ministro inglese, in Love Actually. Vabbè, magari Karin Kellett-Sutter, scegliete voi. In ogni caso, se cercate dolcezza e risate, questo è il film che fa per voi. Un intreccio di storie, non tutte edificanti, che alla fine però trovano il loro posticino nel vostro cuore. E adesso preparatevi, perché avete 34 secondi circa per indovinare il titolo del prossimo film. Indizio, siete in bagno ed è mattina presto.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen.
sleigh bells in the snow. The snow. For the night and dreaming.
L'urlo ha spiegato tutto, se qualcuno aveva qualche dubbio. Avete mai conosciuto genitori distratti come quelli di Kevin? Kevin McAllister, mamma ho perso l'aereo, uno dei pochi casi in cui la parte 2, tra l'altro, è all'altezza del primo. Parte 2, ricordo, mi sono perso a New York. D'obbligo perciò la visione dei due film in rapida successione e non esistono alternative, lo dico chiaramente. Ultimo di questa prima lista natalizia, ho detto prima, sì, Michele, perché ce ne sarà anche una seconda. Più in là, durante l'avvento, ci sarà la mia lista, quella alternativa, quelli con i film un po' meno classici. Siete sorpresi che non c'è Una poltrona per due? Lo so, ma intanto, quello diciamo che è hors categorie, perché state sicuri che nella programmazione di RSI ci sarà. Così, ultimo vero classico, ma di classe eccelsa, stiamo parlando, datato ovviamente, ma il capostipite di tutti i film di Natale.
Come avete fatto a cadere in acqua?
Caduto?
Mi ci sono buttato per salvare George.
Come? Salvare me?
Certo, è proprio così. Avevi in mente una cosa, ma non l'hai fatto.
Che avevo in mente?
Il suicidio.
Dalle nostre parti suicidarci è contro la legge.
Già, è contro la legge anche dalle mie parti.
E da dove venite?
Dal cielo.
La vita è meravigliosa, semplicemente il maiuscolo film di Natale. Alla vigilia di Natale, George Bailey, James Stewart, è sul punto di suicidarsi in una fredda e nevosa serata. Un angelo accorre in suo aiuto per spiegargli quanto sia importante la sua vita sulla Terra. Il capolavoro è di Frank Capra ed è il primo per tante ragioni. Anche una tecnologica, se vogliamo, è un po' meno romantica, ma c'è anche questa prima. Infatti, per la prima volta non vengono utilizzati i cornflakes, non per le colazioni, ma per simulare la nevicata. Che cosa veniva fatto? Venivano presi i cornflakes, li dipingevano di bianco e simulavano così l'effetto della neve che cade. Ebbene, per la prima volta non vengono utilizzati i fiocchi di mais e il regista sviluppa personalmente una miscela amalgamando un antincendio chimico, acqua e sapone. Effetto assicurato e super realistico.
Giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non ti stanchi mai, tu non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai.
Dimmi tutto anche quello che non c'è, è come un girasole.
Girasole di Giorgia. Allora, oggi siamo partiti da tante piccole cose belle, tutte facili da realizzare, tutto sommato, credo. Vorrei proseguire adesso con qualche cosa di bello che nasce però dal giorno più triste che un genitore possa vivere, quello dalla morte di un figlio, che è la cosa più innaturale e, aggiungo, ingiusta che possa esserci. Ogni giorno dal 2017 una mamma porta un girasole in un campetto di basket di Milano, in via Dezza. Ogni giorno lo fa per ricordare suo figlio, che a 15 anni per un malore ha perso la vita mentre faceva ciò che più gli piaceva, e cioè giocare a basket. 8 anni, voi pensate, 8 anni che ogni giorno un girasole spunta sulla rete dietro il canestro. Ora, adesso io faccio fatica a immaginare qualcosa di più crudele e bello al tempo stesso, però so anche che purtroppo gli uomini sappiamo essere bestie più delle bestie. Per inciso, una bestia non farebbe mai quello che sto per raccontarvi. Quel fiore inizia ad essere strappato ogni giorno, questo da una mano ignota, e questo non è ancora il peggio. Mamma Laura allora lascia un biglietto: non strapparmi, non mi sono più rialzato dopo essere caduto su questo campo. Questo girasole mi ricorda. Grazie, Alessandro. C'è una risposta, e la risposta è questa: se tutti mettono un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera. Ora, adesso, lasciamo perdere la conoscenza della lingua italiana, male, direi molto male, ma la totale mancanza di umanità e empatia, insomma, per quello faccio fatica veramente a trovare risposte, e anzi mi mordo la lingua. Ma qui arriva la parte che invece mi fa dire che c'è speranza: la risposta. Sui social esiste un profilo che parla di basket, e devo dire che parla è riduttivo, è veramente qualcosa di completo, bellissimo. Racconta del mondo apparentemente lontanissimo, dorato, inavvicinabile delle NBA, ma parla anche delle minors, dei campetti, delle giovanili, delle periferie, dove nascono delle storie clamorose spesso. Si chiama La giornata tipo. Se siete ascoltatori di Rete 1 ne avete sentito parlare in un passato nemmeno così lontano. Ebbene, La giornata scrive pubblicamente a questa mamma. Le dice che non siamo tutti uguali, per fortuna, e aggiunge che sarebbe bello vedere altre persone andare a quel campetto con un girasole. Sapete già quello che è successo, lo sapete, vero? Fatevi un giro su X o su Instagram e lasciate, come ha sottoscritto, che gli occhi si riempiano di lacrime. Alessandro non tornerà fisicamente sotto canestro, ma quel canestro è da qualche giorno inondato di giallo. Tantissime persone che portano un girasole, un fioraio che al negozio poco lontano da quel campetto, che non sa che chiede a queste belle persone: ma perché tutti comprate un girasole in questo giorno? Un solo girasole. Il campetto è in fiore, si è riempito di persone anche, qualche ragazzino in più a giocare. C'è Peppe Poeta, il nuovo coach dell'Olimpia Milano, colpito dalla storia. C'è anche Pierluigi Marzorati, storico capitano di Cantù, quando si chiamava ancora Gabetti. Guarda caso, aveva una divisa gialla, gialla come i girasoli di quel campetto. C'è Sandro Gamba, monumento autentico del basket italiano, che di anni ne ha 93, ma ha voluto far sentire la propria umanità. E c'è il popolo del basket, dice La giornata tipo. C'è la parte migliore dell'umanità, quello delle belle persone. A modo nostro c'è anche Mille storie, quindi ci siete anche tutti voi quest'oggi a lasciare un girasole per Alessandro e un sorriso per mamma Laura.
Luna bianca, che ci fai nell'oscurità? Nel nostro mondo sei più di una star. Prendi il primo volo che ti porta in città. Andiamo a cena e poi balliamo il tip tap. Certe volte dividere un dolore in due è meglio che stare da soli in pace. Poi tra poco inizia a nevicare. Anche il gatto solitario come noi ha messo un osso dove dorme il cane. È la notte di Natale. Ooh. parcheggio del pub. Prendi una nuvola, ti serve un foulard. Ogni volta il cuore mi si rompe in due, quando torno a casa e trovo tutto uguale, tranne mamma e babbo che continuano a invecchiare. Il tempo è un treno perso nei pensieri suoi, ma stasera ha detto che può rallentare. E tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare nella notte di Natale. Hanno messo il sale sulle strade per non far cadere in terra le signore. A Natale non si muore. E poi fanno pranzare in ospedale chi non riesce a digerire il panettone. A Natale non si muore. Tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare. Mi sembra uno spot, la luna che balla il rock, col dito fa l'autostop.
Era Vento di mille storie, ve lo diciamo, ogni giorno ci sarà una canzone di Natale con la propria storia, questa è nuovissima, quella di Lucio Corsi. Siamo a Mille Storie, dove abbiamo aperto con voi la prima casellina. Adesso Michele ha provato a mettere un po' di lubrificante, fammi sentire. Niente. Michele, dobbiamo cambiare il lubrificante, non c'è niente da fare. Però rimangono delle cose belle da fare, che stiamo elencando, cose belle in questo mese particolare. Alla lista potremmo aggiungere fare per esempio i biscotti di Natale, che è pericolosissimo, è bello ma pericoloso, perché io per esempio quando li facevo erano più quelli che mangiavo crudi che quelli cotti, e bisogna testarli. Ma tra l'altro benissimo i biscotti di Natale, però sappiamo che il re dei dolci di Natale è un altro, un po' come per le pellicole, se c'è La poltrona per due, che è il film, il re di tutti, tra i dolci di Natale qual è il re assoluto? Il panettone, chi è che non lo conosce? Nessuno. Poi c'è chi non apprezza proprio tutti i suoi ingredienti, canditi, uvette, lo sappiamo tutti, si può preferire quello nostrano a quello classico. Io ho un debole per quello genovese, che è simile a quello nostrano. Vabbè, comunque. Il panettone che ha anche un'origine, una storia particolare. Io chiedo a chi è arrivato in studio in questo momento, cioè Fabrizio Casati, preferisci la busta 1, 2 o 3 per sapere la storia del panettone?
Io vorrei la 2, per favore.
Bene, allora partiamo dalla 1. 1490... Ciao Fabrizio.
Buongiorno ancora.
Cosa ci fa qua Fabrizio Casati? Sì. Tra poco lo scoprirete. Allora, 1495. Signore di Milano è Ludovico Sforza, detto il Moro. Da 13 anni ha portato alla sua corte la massima espressione del genio rinascimentale, tale Leonardo da Vinci. Ma Leonardo non c'entra con questa storia. Track, ciapa e porta a capo. Forse perché non gradisce quel dolce. Vabbè, comunque sia. In ogni caso, siamo alla vigilia di Natale, 1495. Le cucine viaggiano a pieno regime perché i banchetti del Moro sono celebri per la loro ricchezza e originalità. In cucina si lavora senza sosta quando il cuoco affida a Tony il compito di sorvegliare la cottura delle ciambelle. Lo dico a Fabrizio, Tony non è l'ex centravanti del Bayern Monaco.
Non è Luca tira. Tony Pepperoni?
No, non è lui. Vabbè. Allora, il poverino lavora senza sosta da un bel po' e così lui quel giorno inventa la turbo siesta, che fa bene al fisico, fa bene allo spirito, ma brucia le ciambelle. Panico a bordo. Non so se avete presente il Moro quando è arrabbiato. Ecco, lo stesso Tony cerca di porre rimedio in qualche modo. C'è un panetto di lievito avanzato, del burro, altri avanzi, uvette, arance candite, zucchero. Il cuoco non è convinto, però o quello o niente. Il suo scetticismo svanisce però quando i commensali assaggiano quell'impasto.
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!
È andata proprio così, la voce si sparge e quel dolce diventa il pan del Tony, poi panettone. Ti è piaciuta questa, Fabri?
Bella, mi è piaciuta soprattutto al momento degli applausi. Sì.
Allora, busta 2, dai, veloce. La 3, no?
Allora che sia 2, va bene. Vai.
Allora, protagonista è il figlio di Giacomo Atellani, che è un signorotto che risiede in un palazzo regalatogli da Ludovico il Moro. Lui c'entra sempre. Il giovane si chiama Ughetto. Ughetto. E si è innamorato perdutamente della figlia del fornaio, la bella Adalgisa. Potessi anche metterla in
Adalgisa Ughetto, bene.
Ecco,
direi,
amore osteggiato però dal padre di Giacomo per ovvi motivi. Lei è troppo umile. Ughetto però... agli occhi a cuori. Fabrizio, fammi gli occhi a cuore.
Ce li ho.
Mamma mia. Si fa assumere come garzone presso la bottega del fornaio e si impegna per migliorare la qualità del pane, per rendere il forno il migliore della città. Aggiunge zucchero e burro all'impasto del pane e il risultato che ne ottiene è un dolce delizioso, profumato e saporito. Replica, anzi migliora la ricetta aggiungendo uova e pezzetti di cedro candito. Boom! La bottega diventa la numero uno davanti a una tale... manifestazione d'amore, la famiglia di Ughetto si convince e concede al figlio di sposarsi. Il nome da grosso pane, ecco che siamo arrivati al panettone. In un minuto ti dico anche la busta 3.
Busta 3, ti prego.
Allora, perché vuoi sapere anche questa. Certo. Allora, è la meno accreditata, però l'ho tenuta in fondo.
Strano,
proprio per questa
perché
ragione.
Già questa di Ughetto, bene.
Però da Ughetto a Ughetta. Falla un po' alla milanese.
Uè, Ughetta!
Ecco, lei è una suora, suora Ughetta, quindi porta rispetto.
Anche se non fosse stata
una suora. Sì. Allora, lei decide di fare qualcosa di speciale per il convento e rendere il Natale più dolce. Il periodo non è dei più allegri, diciamo, le cose non vanno proprio benissimo. Fame e stenti sono all'ordine del giorno. Così Ughetta, in perfetto stile Conte Mascetti, esce dal convento per un rinforzino. Ok? Zucchero, cedro candito aggiunti all'impasto del pane, da cui esce un dolce morbido e profumato, per l'appunto il panettone.
Panettone is on the table and everybody's drinking Moscato. Go to buy a tree but not a true tree, because otherwise it would die, 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 die. Panettone is on the table, but it is another one. Infatti è quello senza canditi.
È quello senza canditi.
Panettone. Con Ughetta, però.
Allora, il panettone è già on the table, Fabrizio Casati, sì o no?
Assolutamente sì. Pronti i panettoncini? Di Rete 1 e Rete 3, io te lo dico, sono panettoncini di pasticceria, uno
sente,
più buono
del... Si sente che ho l'acquolina.
Sì, la fame va combattuta, io te lo dico, e ne so qualcosa. Però, scherzi a parte, caro il mio Stefano, oggi parte ufficialmente il calendario dell'avvento di Rete 1 e Rete 3. Ma è fisico, è vero.
Voglio sperare che la vostra finestrella sia... lubrificata meglio di quella di Mille Storie.
Sì, abbiamo tempo per metterla a posto fino a questa sera alle 17, quando si aprirà ufficialmente la prima casella dell'avvento.
E chi l'aprirà?
Che cosa troverete all'interno di questa casetta vera e propria, che si trova in Piazza della Riforma a Lugano, Tutti i giorni, dalle 17 alle 19, scoprirete delle cose. La prima cosa che scoprirete è chi si nasconde dietro ad ogni casella.
Ah, quindi, e quindi non mi puoi dire questa...
Non te lo posso dire chi c'è stasera.
Io ho un sospetto, però.
Ah sì, è vero? Ma qualcuno ci sarà e saranno i conduttori di Rete 1 e Rete 3. I vostri beniamini, quelli che vi svegliano tutte le mattine, quelli che vi raccontano cose, quelli che raccontano mille storie, quelli che ne raccontano una sola ma che fa la differenza.
Quelli che raccontano storie svizzere?
Sì, ci saranno anche quelli. Non sappiamo quando, ma ci saranno. L'idea è quella: andate in Piazza della Riforma, trovate la casetta di RSI, di Rete 1 e Rete 3, e soprattutto sappiate che saremo in collegamento tutti i giorni con Rete 1 e Rete 3. Ma attenzione, perché se verrete là e ci direte la parola chiave d'ordine, che è poi il nome del panettoncino, sai come l'abbiamo chiamato?
Eh no, me lo devi dire tu.
Sei pronto?
Sì?
Questo non è un Pandoro. Vabbè, fa già ridere. Cioè, tu lei dici questo non è un Pandoro, e che è la verità, è facile, esatto, anche da ricordare. Tac, arriva il panettoncino e forse potreste anche giocare per portarvi a casa il gioco dell'oca, che per Natale fa sempre bene, piace.
Abbiamo parlato di quello oggi.
Con casella RSI. Pensa che roba.
Quindi le coordinate sono state date da Fabrizio Casati. Noi ci ritroviamo domani con mille storie. Ci saremo ancora?
Certo!
Col panettone. Ricordate che questo non è un Pandoro.
Questa è la parola chiave. Ciao!